SBS Italian.
Era una mattina di agosto a Stoccolma quando Greta Thunberg decise che non si poteva più ignorare la situazione del pianeta. I cambiamenti climatici erano sempre più preoccupanti, eppure sembrava che nessuno prendesse sul serio il problema. Nei parlamenti di tutto il mondo, centinaia di politici sedevano con aria seria per discutere di infinite questioni, senza però mai preoccuparsi della salute della Terra. Era arrivato il momento che qualcuno ricordasse loro quanto fosse urgente intervenire per proteggere l'ambiente e con esso il futuro dei ragazzi, prima che fosse troppo tardi.
E così comincia la storia di Greta. Il sottotitolo di questo libro uscito in Italia è Non sei troppo piccolo per fare cose grandi. Un libro scritto da un'autrice italiana, Valentina Camerini, che è arrivato in Australia con il titolo Greta's Story, The Schoolgirl Who Went on Strike to Save the Planet. E ce lo racconta questa mattina Moreno Giovannoni, un autore molto amato che ritroviamo con piacere ai microfoni di Radio SBS. Ben trovato Moreno.
Buongiorno Francesca.
Grazie di aver letto anche l'inizio di questa storia che ci cala subito nella curiosità di voler conoscere qualcosa in più di questo personaggio, sì, che abbiamo cominciato a vedere davvero ovunque, come probabilmente una delle attiviste più giovani del pianeta, un personaggio che in pochissimo tempo è arrivato ad essere un'icona sostanzialmente, sì, che però ha una storia molto molto particolare. Allora raccontaci in questo lavoro che tu hai fatto come traduttore in inglese di questa storia, quello che hai imparato della storia di Greta Thunberg.
Beh, guardi, è una ragazza molto interessante. Sia lei che sua sorella Beata hanno il sindrome di Asperger. A un certo punto, anzi, Greta ha sofferto anche di depressione, una depressione molto profonda. Non voleva più andare a scuola, se ne stava seduta su una poltrona, sul divano in casa, i genitori erano molto preoccupati, rifiutava anche spesso di mangiare. Successe insomma che lei, con questo sindrome che la portava a essere molto interessata su certi argomenti, infatti è una caratteristica, diciamo, di chi soffre di Asperger, ma anche fissarsi su un argomento più particolare, di interessarsi molto a fondo. E successe che a lei capitò di scoprire questo interesse per l'ambiente, il pianeta, insomma, anche andando a scuola lei imparava che il pianeta soffriva, vedeva foto di animali che stavano male, che soffrivano, del ghiaccio che si scioglieva, eccetera. Nacque questo interesse che piano piano la tirò fuori anche dalla depressione e allora lei cominciò ad informarsi, a leggere, a conoscere un po' l'argomento. Poi ne parlava anche con i genitori, che insomma i genitori, anche a loro interessava questo argomento, però fino a un certo punto. Mentre lei poi insisteva che anche loro cambiassero il tenore, il modo di vivere, i genitori insomma un po' malvolentieri la seguivano, le davano ragione, eccetera. E finché arrivò questa occasione, insomma, lei decise proprio che avrebbe fatto sciopero. Si diceva, queste sono cose che dovrebbero interessarsi i grandi, specialmente i politici. A dire la verità, che ne parlano, sì, ne parlano, però non fanno niente. Allora decise di fare questa protesta. Si mise quel giorno, abbiamo sentito la data, si mise seduta davanti al Parlamento. Il giorno dopo ritornò di nuovo. Piano piano la gente cominciò a sedersi anche loro, vedevano che lei protestava, la folla piano piano diventò sempre più grande e così poi si interessarono anche i giornali, i media, insomma anche quelli stranieri, cominciarono con le interviste, i filmati per la televisione, eccetera. Poi insomma è stata invitata a parlare alle Nazioni Unite, poi lei ha anche insistito e i genitori alla fine le hanno dato ragione, hanno smesso di mangiare carne, la macchina non la usano quasi più, hanno una macchina elettrica. La mamma, siccome è cantante di lirica, girava per tutto il mondo. Anche la mamma ha smesso di girare in aereo, ora canta soltanto in Europa dove può viaggiare in treno. E anche il papà, insomma, che è un rinomato scrittore e attore in Svezia, la segue, non più in macchina. Gli ascoltatori avranno sentito forse che in queste ultime settimane lei, per raggiungere gli Stati Uniti, ci va in barca a vela. Insomma, è stata presa anche in giro per questo.
E infatti mi incuriosisce molto chiederti una cosa che ci porta dalla storia, seppur recente, di Greta ad oggi.
Sì.
Perché in un brevissimo tempo, abbiamo detto, è diventata una sorta di star, un punto di riferimento, poiché ha suscitato movimenti di giovani in tutto il mondo, insomma, esatto, anche qua in Australia. Le critiche che le vengono mosse, come le leggi, come le vedi? Perché ha suscitato tutte queste polemiche che effettivamente poi cadono su una ragazzina di 15 anni che non sta facendo nient'altro che cercare di far ascoltare la propria voce?
Beh, a me questa reazione mi sembra normalissima. Chi nega l'esistenza del cambiamento climatico vuole senz'altro o prenderla in giro o criticarla, fanno di tutto per renderla meno credibile. Insomma, è una reazione secondo me normalissima, era da aspettarsi. Sì, è una cosa che dispiace prendersela con una ragazza così.
Ho un'altra domanda, perché molto spesso quando i fenomeni mediatici sono così forti, così veloci, poi effettivamente purtroppo rischiano di avere breve vita sostanzialmente, perché è un fenomeno anche il suo a cui i media sicuramente hanno dato una certa propulsione. A 20 anni, Greta Thunberg, tu dove la immagini? Che cosa farà? Sarà ancora una figura simbolo di questa lotta?
Beh, guarda, questo io non lo so e non posso saperlo. È stata nominata per il premio Nobel per la pace. Io direi che continuerà ad essere attiva e forse, insomma, avrà fatto già la sua parte e continuerà a farla.
Parliamo invece adesso proprio dell'aspetto letterario del tuo lavoro. Hai tradotto questo testo, un testo che viene consigliato per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Quando si affronta una traduzione, ovviamente ci sono tutta una serie di considerazioni al di là della grammatica che bisogna fare per rendere un testo adatto ad un pubblico differente da quello della lingua originale. Ecco, come ti sei mosso tu?
Beh, innanzitutto, guarda, la prima versione l'ho fatta dettando la traduzione a mia moglie Anna. Io, seduti nel suo ufficio, io seduto su una poltrona, lei al computer, io leggevo e traducevo e lei batteva sul computer. Quindi l'abbiamo fatto così. Forse ci abbiamo messo, non so, una settimana a fare la prima versione. Poi mi sono dedicato alla revisione, a rivedere la prima versione. Io cercavo sempre di creare un testo in inglese che fosse chiaro, com'è infatti quello italiano. Però forse l'italiano è un po' più, diciamo, un testo un po' più impegnativo di quello che ho prodotto io e creato io in inglese. Abbiamo dovuto prendere in considerazione anche certi aspetti proprio di lingua. Per esempio, in italiano la ragazza viene chiamata eroina. Ora in inglese, una volta sì, c'era e c'è ancora la parola heroine. Però oggigiorno anche di una ragazza si dice hero. C'è una parola unica per parlare sia di un ragazzo che una ragazza, che sono eroi.
Che però è un po' la tendenza inversa a quello che sta succedendo adesso in Italia, perché si utilizzavano termini di genere maschile per identificare anche personaggi femminili, non solo della letteratura, non so, basti pensare alla diffusione di parole come sindaca, ad esempio, o ministra. Invece tu hai fatto l'operazione contraria.
Esatto, sì. Forse, guardi, in inglese ci sono sempre state le parole, cioè al femminile e al maschile, e i sostantivi, come mayor per sindaco, mayoress, era normalissimo. Actor, actress, forse lì anche in italiano c'era attrice, che era comune, insomma. C'è stato un aspetto particolare interessante. Si parla di centinaia di parlamentari. Ora, al mondo sono molti di più. Non sono centinaia, sono anzi decine di migliaia i parlamentari. In questo caso abbiamo deciso però che in inglese stonava mettere hundreds of parliamentarians or politicians. Allora abbiamo messo proprio tens of thousands. Tens of thousands. Abbiamo proprio cambiato. Bisogna poi capire che un traduttore, e io sono più di 30 anni che faccio il traduttore, però non ho mai tradotto una cosa letteraria. È la prima volta. Il traduttore traduce il significato, non le parole. Quindi se uno fa un confronto tra versione originale e traduzione, vedrà le parole non sempre sono le solite, perché insomma lo scopo non è di tradurre le parole, ma il significato, di far capire al lettore quello che intendeva l'autore. Un problema interessante è stato quello del sì, l'uso del sì impersonale in italiano. Ora, do un esempio. Era una mattina di agosto a Stoccolma quando Greta Thunberg decise che non si poteva più ignorare la situazione del pianeta. Che non si poteva. Ora, in inglese uno direbbe one, però one è un termine un po' antiquato, arcaico. Avrei potuto mettere you, che ogni tanto si può esprimere anche così, you could no longer. Questo you generico, insomma.
Sarebbe stato anche un po' una chiamata alle armi.
Sì, sì, esatto. Però in fondo, alla fine, l'ho convertito in she decided. Cioè, she could no longer. Allora, one August morning in Stockholm, Sweden, Greta Thunberg decided she could no longer ignore. Allora, abbiamo parlato di lei. She could no longer ignore. Altra cosa che forse gli ascoltatori avranno notato, nella versione italiana si parla di Stoccolma, mentre in quella inglese ora si parla di Stockholm, virgola, Sweden. Si fa capire al giovane lettore australiano che Stoccolma si trova in Svezia. Abbiamo pensato, forse i ragazzi italiani sono più a conoscenza dei paesi dell'Europa, sanno che Stoccolma si trova in Svezia, insomma anche a quell'età lì, dai 9 ai 12 anni, mentre in Australia forse non lo sanno. Allora abbiamo inserito il nome del paese, ci abbiamo messo Svezia.
Quindi Moreno, ci stai facendo capire che effettivamente il lavoro di traduzione è un lavoro di interpretazione, anche sì, un lavoro che serve al lettore per trovare degli appigli di comprensione sul testo. Un'ultima domanda. Sì. Appunto, è stato il tuo primo lavoro letterario, come sì, ci hai appena raccontato, e si concentra su questa figura femminile. Le figure femminili anche nella letteratura, soprattutto per giovani adulti e ragazzi, adesso sono sempre più frequenti. Sì. Stiamo imparando a conoscere tutta una serie di storie in cui appunto le protagoniste femminili non sono più principesse, sì, bensì eroi o eroine, come ci hai, sì, appena detto. Ecco, sì, sei, sì, felice di partecipare in qualche modo, di aver dato il tuo contributo allo sviluppo di figure letterarie differenti?
Assolutamente. Guarda, io un anno fa è stato pubblicato il mio primo libro, un romanzo ambientato al paese dove sono nato io. In questo libro i personaggi, forse i più grandi personaggi, sono maschili, sono uomini, sono personaggi basati su mio nonno, su uno zio, su un bisnonno o due, però ci sono anche dei personaggi femminili, fenomenali, di donne forti. Sono stato felicissimo di presentare questo personaggio, Greta, in inglese al mondo anglofono. Ora, la versione pubblicata qui in Australia è stata venduta in Inghilterra e gli altri paesi anglofoni tramite Simon & Schuster, una grande casa editrice inglese. Viene pubblicata in Australia e in Nuova Zelanda dalla casa editrice qui di Melbourne. Hanno venduto i diritti della mia versione inglese all'estero per la versione inglese ad un'altra grande casa editrice. Quindi questa versione, questa storia di questa ragazza forte verrà raccontata in tutto il mondo dove si legge e si parla l'inglese, e questo mi fa un grande piacere. Guarda, un'ultima cosa che volevo dire anche, questo può interessare ai traduttori, che so che in Australia, insomma, i traduttori ce ne sono stati. Sulla copertina, io quando ho accettato questo incarico ho insistito che il nome del traduttore fosse stampato anche sulla copertina del libro, assieme all'autore e alla persona che ha fatto i disegni. E infatti hanno detto di sì, il nome del traduttore verrà stampato anche sulla copertina, che è una cosa che insomma si fa in questi ultimi anni. Una volta i traduttori erano nascosti all'interno delle prime pagine, insomma, mentre adesso si trova proprio sulla copertina il nome del traduttore, che mi fa, anche questo mi fa tanto piacere.
Allora noi ti ringraziamo Moreno Giovannoni per essere venuto di nuovo ospite negli studi di Radio SBS. Complimenti per questo bel lavoro. Nella versione podcast di questa intervista metteremo anche tutte le informazioni, così i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici potranno trovare appunto questo libro. Grazie mille ancora.
Grazie Francesca.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.